Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dio si fa vicino. Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, proposte da Rosario Tronolone.
Dopo l'incontro con Simeone e Anna, Maria e Giuseppe ritornano con Gesù a casa e alla vita di tutti i giorni a Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui, nota l'Evangelista Luca. Luca ama la parola greca charis per grazia e la usa anche nel senso greco. Charis è qualcosa che procura gioia. Charis è un fascino amoroso, avvenenza, grazia, qualcosa che fa piacere. Interessa ciò che di piacevole e dilettevole si presenta nell'eleganza, bellezza e avvenenza. In questo senso, charis sta ad esprimere un modo tipicamente greco di sentire la vita. Gesù, adolescente, piace a tutti per la sua saggezza e i suoi modi gradevoli, per la sua bellezza. Tuttavia, dopo quest'immagine ideale del fanciullo Gesù, Luca ci presenta subito l'altra faccia. Gesù non è un figlio amorevole e tranquillo. Nel racconto di Gesù dodicenne al Tempio, Luca ci descrive il primo conflitto familiare. Gesù si rende autonomo. Non torna da Gerusalemme con i genitori. Quando questi, dopo 3 giorni di vane ricerche, lo trovano nel Tempio, egli è seduto in mezzo ai maestri, li ascolta e fa domande. Nelle parole di Maria risuona il rimprovero e il dolore che il figlio le ha procurato. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. La risposta di Gesù lascia sconcertati i genitori. Chiama Dio suo padre. È a lui che appartiene, non a loro. Qui, per la prima volta nel Vangelo secondo Luca, Gesù parla di Dio come suo padre. I genitori devono accettare la stranezza del figlio. Luca non descrive una famiglia felice, bensì una famiglia con i conflitti che tutti conosciamo: la sofferenza per la diversità dei figli, il dolore di doverli lasciare andare, l'incomprensione per le loro scelte. Tuttavia, a questo conflitto adolescenziale fa seguito un nuovo quadro ideale. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ideale e realtà si alternano. Entrambi i poli fanno parte di Gesù. Entrambi fanno parte anche di noi. Soltanto nella tensione tra vicinanza e distanza, tra comprensione e incomprensione, tra comunione ed estraniamento, ci sviluppiamo in quella forma che piace a Dio e che corrisponde alla nostra bellezza interiore, charis. Con arte, Luca ci illustra la storia della nascita di Gesù. Con queste poche osservazioni, desidero suscitare la curiosità per questo scrittore di talento. Luca si rivolge in ugual modo ai lettori sia ebrei sia greci. Al di là delle tradizioni religiose e culturali, con le sue parole tocca direttamente il cuore degli uomini, suscitando in loro un'intuizione del mistero di Dio. Luca non calca mai le tinte. Ha sensibilità per le situazioni che descrive. Narra gli eventi in modo da farcene intuire il significato più profondo. Ci offre le immagini con riserbo e cautela, così che attraverso di esse possiamo scrutare fino in fondo il mistero divino. Non ci stanchiamo mai di contemplarle, queste immagini. Se ci lasciamo prendere dal racconto che Luca fa della nascita e dell'infanzia di Gesù, in ogni situazione ci si rivelano sfumature nuove dell'amore divino. Nelle persone che descrive intorno al bambino divino nella mangiatoia, Luca ci mostra come dobbiamo reagire al mistero del Natale. Come Zaccaria, dovremmo restare in silenzio per aprirci alla novità del Natale. Come Maria, dovremmo accettare i sommessi impulsi che l'angelo fa emergere in noi e dovremmo realizzare dentro di noi la parola di Dio, così che anche in noi nasca il nuovo e possiamo entrare in contatto con l'immagine originaria che Dio si è fatto di noi. Come Maria, dovremmo collegare gli eventi esterni e quelli nel nostro cuore con le parole della Bibbia. Allora il mistero del Natale potrà cambiare la nostra vita. Simeone e Anna vogliono aprirci gli occhi affinché in questo bambino nella mangiatoia scorgiamo la luce divina. Così, anche nella nostra quotidianità, potremo riconoscere quei momenti in cui la luce di Dio brilla nella nostra oscurità, illuminando tutto in noi e intorno a noi. Nel prologo con il quale inizia il suo Vangelo, Giovanni interpreta il Natale partendo dal presupposto che il mistero dell'incarnazione di Dio non possa essere narrato e nemmeno espresso in termini puramente teologici. È invece possibile farne un canto, un inno di lode. Nell'inno del prologo si manifesta l'essenza della teologia giovannea. Ciò che Giovanni vi canta lo descrive poi per immagini nel suo Vangelo. Il prologo del Vangelo secondo Giovanni è senz'altro il più bell'inno cristiano all'incarnazione che si conosca. In esso è descritto il mistero del Dio fattosi uomo. In principio era il Verbo. Con questo versetto Giovanni fa risalire l'origine di Gesù fino alle profondità del divino. Quel «in principio» richiama il racconto della creazione nel libro della Genesi. Se in principio era il Verbo, ciò significa anche che l'intero creato è in parole, permeato del Verbo di Dio, e cioè comprensibile anche a noi. Il creato stesso è già manifestazione della gloria divina. In esso Dio si esprime per noi, ci mostra la sua gloria. La creazione è la prima parola di Dio. In essa si esprime il Verbo fattosi uomo in Gesù. Non possiamo guardare Gesù senza abbracciare nel nostro sguardo anche il creato. In lui era la vita, continua Giovanni. Vita e morte sono in Giovanni gli opposti fondamentali. La questione è come vivere davvero. Molti vivono soltanto in superficie. Per loro la vita è fatta solamente di lavoro, cibo, piaceri e svaghi. Per Giovanni, però, una simile vita equivale alla morte. La vita vera è possibile soltanto in Dio e da Dio. Il desiderio della vita eterna, della qualità della vita, è forte oggi quanto ai tempi di Giovanni. Com'è una vita riuscita? In che consiste una vita degna di questo nome? Giovanni ci mostra che la vita vera la riceviamo soltanto da Dio. È Dio a donarci la vita, anzi, è la vita. L'esperienza di Dio è sempre anche esperienza della propria vitalità. Per Giovanni la vita è un fluire, ha sempre a che fare con una sorgente dalla quale zampilla e si mantiene sempre fresca. In fondo è la sorgente di Dio, dalla quale scaturisce la nostra vita umana, fecondando noi stessi e il mondo. accanto a vita e morte, gli altri due opposti in Giovanni sono luce e tenebre. Molti brancolano nel buio, vivacchiano senza un senso. Vita e luce sono strettamente legate. La vera vita deriva dalla giusta visione. Se vedo me stesso e il mondo così come sono, posso vivere bene. La luce rischiara il mondo. La luce mi permette di vedere, di orientarmi, di comprendere me stesso e la mia vita. Vedere significa non brancolare nel buio, bensì trovare la mia strada. La luce significa la chiarezza nella quale non ho paura e so dove vado. Perciò la quinta antifona O invoca «Vieni e illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte». Gesù è la vera luce che viene nel mondo. A Natale festeggiamo la luce divina che nella nascita di Gesù illumina le nostre tenebre umane. Gesù splenderà come luce negli abissi oscuri della nostra anima per darci il coraggio di illuminare tutta la verità che vi è nascosta. La luce ci illuminerà. L'illuminazione è la meta di ogni percorso spirituale. Anche oggi gli uomini anelano all'illuminazione. Desiderano guardare dietro le quinte, approfondire, vederci chiaro. Desiderano sollevare la cortina che tutto nasconde per vedere la realtà così com'è e poter vivere nella luce. Fin tanto che viviamo nelle tenebre, infatti, non capiamo neppure chi siamo. Ci smarriamo e perdiamo noi stessi.
Rosario Tronolone ha proposto Dio si fa vicino, Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Paoline.